Che grande grazia che noi abbiamo questo privilegio di essere il popolo di Dio, i suoi figlioli, e di avere questa certezza beata di quello che Lui ha fatto di grande in noi. Noi tutti penso che siamo felici e riconoscenti di essere qui in questo luogo per ascoltare la preziosa e santa parola di Dio e per essere fortificati e benedetti da Lui. E noi siamo in grande aspettativa e il Signore ci benedirà potentemente anche questa sera. Voglio leggere per l'introduzione una parola da Prima Corinti 15 e ci alziamo per leggere questa parola. Prima Corinti 15 dall'inizio. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che io vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano. Fino a qui questa parola. E noi siamo riconoscenti a Dio che dall'inizio i Suoi servitori hanno parlato per mezzo dello Spirito Santo e hanno proclamato l'Evangelo, e questa è la nostra misura, e questa stessa parola viene proclamata oggi per mezzo dei veri servitori di Dio. È il potere di salvare, e anche questa sera che il Signore possa parlare ai nostri cuori. Vogliamo pregare. Chiediamo al fratello Smith che preghi con noi. Grande Dio, guardiamo verso di te, l'Iddio vivente e veritiero che in Gesù Cristo, il nostro Signore, ti sei rivelato, e noi possiamo riconoscere che all'infuori di te non c'è salvezza, fuori di te non c'è nessuna certezza, all'infuori di te non c'è nessun lieto annunzio. Ti ringraziamo che tu ci hai fatti diventare figlioli e figliole, ci hai fatto tuoi figlioli. Così ti chiediamo questa sera, quando siamo venuti insieme, quando vogliamo avere comunione con te. La nostra comunione è buona, ma quella con te è quello che è più preziosa. Quindi ti chiediamo, vai per le nostre file, vai da cuore a cuore e tocca ogni cuore e lascia che ti lodiamo e ti onoriamo. Apri i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi, affinché possiamo ricevere tutto quello che tu hai da dirci, perché nella tua parola è la vita, e la vita ci appartiene perché tu ce l'hai donata. Ti ringraziamo per questo. Benedici tutto il tuo popolo in tutta la terra, dappertutto, anche quelli che ascoltano. Oh Signore, benedici, rivela il tuo santo nome, ungi le labbra per mezzo di cui parlerai, ungi la tua parola e ti vogliamo ringraziare. Amen. Cantiamo ancora, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Glaube nur, glaube nur. Dir Gottes Lamm sei Ehre.
A te, Agnello.
Und noch einen, ich lieb ihn, ich
e ancora lieb ihn. Io lo.
Amen. Amen. Ihr mögt euch sehen.
Potete sedervi.
Wir heißen alle sehr, sehr herzlich.
Diamo a tutti il benvenuto, particolarmente a quelli che sono qui per la prima volta. Magari dopo tanto tempo che sono di nuovo qui e naturalmente tutti da tutta l'Europa. Dal nord, dalla Finlandia fino in Italia, tutti i paesi, le nazioni vicine sono rappresentate e noi ringraziamo Dio e il Signore per il grande privilegio che abbiamo di ascoltare la Sua parola e di crederla con tutto il cuore e di andare con la proclamazione. Dio benedica particolarmente i nostri cari fratelli e sorelle dai paesi africani, Dio la sorella del Camerun e tutti i fratelli e le sorelle che sono qui per visitarci. Dio li voglia benedire, che possa usare questi due giorni e farli dei giorni che possono per noi diventare indimenticabili, giorni di benedizione dove nessuno vada via vuoto da qui. Poi abbiamo saluti dagli Stati Uniti, dal Canada, da molti paesi e dall'Africa, da un estremo all'altro, dall'India, dal Sud America. Poi abbiamo saluti dall'Italia, dalla Svizzera, e il fratello Wallström manda particolari saluti. E io spero che abbiamo menzionato tutti e se no chiediamo scusa. Poi per tutti quelli che parlano francese e inglese, c'è da dire che la lettera circolare l'abbiamo tradotta nelle due lingue e che può essere portata via. Le nostre sorelle, sorella Christa e la sorella Giannina, si occuperanno di questo. Potete prendere le lettere circolari nell'ufficio. Poi c'è da dire quando saremo in Italia, a Milano, questa era la domanda, e a Palermo. E per il momento non abbiamo una data fissa. Il tempo è pieno, ottobre, se Dio vuole, è dedicato per l'India, dal nord da Nord Delhi fino all'estremo sud in Chennai e poi in Sri Lanka, prima Ceylon, e se Dio vuole anche il novembre è già pieno, e poi in Austria e nei paesi avremo una riunione particolare il secondo sabato di novembre e poi di nuovo in viaggio fino alle isole Fiji. Quando uno guarda nella carta è a sinistra dall'Australia verso Hong Kong e poi lì si trovano queste isole e io voglio usare il tempo per visitare dei paesi dove ancora non sono stato e per portare la preziosa parola e santa, la preziosa e santa parola. Poi il dicembre è già completo, andremo nel Sud America, nel Perù, Haiti e Cuba, effettivamente tutto l'anno, se Dio vuole e fa grazia, già è tutto pieno, è tutto riservato per poter dividere la parola con tanti. Questo è il nostro compito e vogliamo farlo. Oggi avremo la Santa Cena e io mi sono già rallegrato quando ho ascoltato i cantici di cuore. È una differenza se uno soltanto canta tanto per cantare o se uno può cantare di cuore e può cantare di cuore, col cuore. È lo stesso con la preghiera e anche di questo si può dire con l'ascoltare la parola si deve ascoltare di cuore e ricevere e approvare avere approvazione per la parola di Dio. Nella parola di introduzione abbiamo letto qualcosa di meraviglioso, ma prima di leggere il versetto 3 e 4 voglio ai nostri cari il nostro caro fratello Siegfried gratularlo per il suo compleanno. Sono passati tanti anni dal 68 che lavoriamo insieme e che questo paese viene curato molto. Dio l'ha benedetto nella Cecoslovacchia molto. Se posso menzionare questo, lui è l'unico in mezzo a noi che è stato un anno in prigione nel tempo della guerra fredda a motivo della parola di Dio. A me per un paio d'ore mi hanno anche chiuso a Berlino dell'Est, ma non era tanto grave. Quindi ringraziamo Dio anche per tutti i fratelli che si occupano della traduzione. Dio vi benedica, Dio benedica ognuno che è collegato online. Ero molto felice quando dal Sudafrica mi hanno chiamato, anche la conferenza in Atlanta negli Stati Uniti è stata trasmessa. Voi sapete, la lingua inglese è diventata la lingua mondiale e tutto il mondo parla inglese, quindi possiamo arrivare a molta gente. La proclamazione nella lingua inglese è sempre meglio, è una lingua semplice ma potente. Adesso vediamo alla parola. Io, fratello e sorella, voglio leggere alcuni passi biblici che ci mettono davanti agli occhi l'opera compiuta. E io vi chiedo di credere col cuore, di riceverli. È successo. È compiuto, Dio non poteva fare più di quello che ha fatto. Noi siamo redenti, il nostro peccato è stato perdonato, siamo diventati proprietà di Dio per il tempo e per l'eternità. Abbiamo ascoltato che qui è scritto che dobbiamo tenere saldo l'Evangelo come all'inizio da bocca chiamate da Dio è stato proclamato, e questo è quello che è potente. Noi sappiamo, Dio aveva dei profeti, era una bocca chiamata, Dio il Signore aveva apostoli chiamati per proclamare la parola e l'Evangelo. E dobbiamo tenerlo in questo modo come all'inizio ci è stato annunziato e lo troviamo nella Sacra Scrittura. Nell'ultima parte leggiamo dal versetto 2 in Prima Corinti 15: a meno che non abbiate creduto in vano. Se noi non lo teniamo nell'originale, allora la nostra fede è invana. Credete come dice la Scrittura, e questa fede che è stata tramandata ai santi una volta per sempre. Ancora i due versetti, versetto 3 e 4: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Sempre secondo le Scritture. Sempre secondo quello che Dio aveva annunziato. Andiamo a Esodo 12 per vedere in che modo e quale significato il sangue aveva già nel Vecchio Testamento. Esodo capitolo 12, leggiamo il versetto 7. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Israele, per la prima volta nel versetto 3, viene chiamata come chiesa. Prima era il popolo, adesso è la comunità, chiesa di Israele, e poi viene detto che deve essere sacrificato l'agnello e doveva essere non nell'entrata della porta ma sopra, affinché nessuno poteva calpestare col piede il sangue del patto, ma poteva rimanere sotto la protezione del sangue, perché era il sangue del patto. Nel versetto 13 leggiamo nello stesso capitolo: il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. E non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. In Esodo 24 leggiamo, Esodo 24, versetto 6 fino a 8. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e obbediremo. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Il popolo del patto, il libro del patto, il sangue del patto, qui l'armonia per mezzo del sangue col suo popolo. Poi abbiamo in Ebrei 9 la parola meravigliosa nel Nuovo Testamento fondata sul Vecchio Testamento. Ebrei capitolo 9, e qui leggiamo dal versetto 14: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente.
Zurück
Ritorniamo a Levitico 17, una parola che abbiamo letto tante volte. Levitico 17, versetto 11. Qui abbiamo la prova che la vita del corpo è nel sangue. Levitico 17, versetto 11, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, per i vostri peccati, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita, per mezzo della vita che è nel sangue. Versetto 14, perché la vita di ogni carne è la vita è nel sangue. Nel suo sangue sta la vita, perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Nel Vecchio Testamento, così l'abbiamo detto, l'abbiamo ascoltato dalla bocca del fratello Branham, la vita dell'animale non poteva ritornare in noi. Anche il sangue dell'agnello, degli agnelli, era soltanto per coprire il peccato, ma poi col sangue dell'agnello di Dio la vita divina poteva venire su di noi. E leggeremo anche questi passi biblici. In Prima Corinti 10 l'apostolo Paolo ancora ne ha parlato, Prima Corinti 10, e qui leggiamo i versetti 16 e 17, già pensando alla Santa Cena. Prima Corinti 10, 16, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Ebrei 13. Questi passi biblici hanno un valore straordinario, ma particolarmente per questo giorno, la Santa Cena, l'offerta, il sacrificio al Golgota, leggiamo questi passi biblici e riceveli in fede e ci possiamo trasportare lì in fede, perché Dio l'ha fatto per noi. Ebrei 13, e qui leggiamo nel versetto 12 fino a 14. 12, 13 e 14. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. E adesso l'esortazione a noi tutti. Usciamo quindi fuori dal campamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. Mio popolo, venite fuori, separatevi, uscite da ogni accampamento e portate l'obbrobrio del Redentore come redenti. Versetto 14, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Questo l'abbiamo capito noi tutti. Potremmo cantare sempre nuovamente dalla terra. Fai la mia fede, dammi una grande fede. Prendimi completamente, dammi una fedeltà in te. In Apocalisse 12 abbiamo la descrizione dei vincitori, qui la descrizione di quelli che vengono presi nella gloria di Dio. Apocalisse 12, leggo soltanto versetto 11, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Qui abbiamo due cose, il sangue dell'agnello e la testimonianza di Gesù Cristo. E la testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito della profezia, la schiera comprata col sangue e consacrata a Dio, non soltanto con l'unzione, ma col suggellamento dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, Dio, la sua parola che Lui ci ha rivelata, l'ha suggellata nel nostro cuore, nessun altro la può togliere. La parola di Dio non rimane soltanto in questo libro in eternità, ma la parola di Dio rimane in noi. È anche scritto nella seconda lettera di Giovanni, l'Apostolo ha detto chiaramente, la verità che nel vostro mezzo è che rimarrà in eternità. Prima Giovanni 15, qui abbiamo la testimonianza 3, prima Giovanni capitolo 5, versetto 7 e 8, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Poi veniamo alla testimonianza che Dio ha dato sopra il suo figliolo, e possiamo andare direttamente a prima e seconda Pietro, al primo capitolo, e vediamo quello che questo vuol dire. Prima andiamo a Genesi 3, lì c'era il pericolo che i primi uomini potevano mangiare dall'albero della vita, e poi nella situazione come si trovavano nella caduta avrebbero vissuto in eternità. Genesi 3, 22. E Dio il Signore disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Questo sarebbe stata la cosa peggiore che poteva succedere. La promessa già in Genesi 3, dal versetto 13, 14 e 15, che Dio manderebbe il seme per calpestare la testa del serpente e per darci a noi la redenzione. Ma immaginatevi, l'uomo caduto avrebbe mangiato dell'albero della vita, sarebbe diventato immortale nella sua situazione da peccatore. Cosa poteva fare Dio con questo? E per questo i cherubini erano lì con le spade davanti all'entrata del paradiso, perché Dio aveva un piano di salvezza. L'uomo caduto doveva ricevere redenzione, l'uomo caduto doveva ritornare a Dio per poter vivere con Dio in eterno, cioè dopo aver ricevuto la vita eterna. E per tutti quelli che hanno delle difficoltà con questo, lasciatemi leggere da Primo Timoteo 6, che solo Dio ha immortalità e che tutti quelli che hanno la vita eterna, anche loro sono eterni nel ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Prima Timoteo 6, e qui nel versetto 16, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. E qui viene detto Amen. A lui, l'unico immortale, per grazia si è fatto un corpo, e in questo corpo, per poter morire nel corpo, non nello spirito, morto nella carne, messo nella tomba, ma nello spirito è sceso giù per predicare agli spiriti nella prigione e per la forza della risurrezione, dopo aver vinto la morte e l'inferno, è risuscitato e poteva dire: io vivo e voi vivrete anche. Anche questo l'abbiamo detto tante volte, perché l'uomo, quando era non ha peccato, quando era nel corpo spirituale, ma in Genesi 2:7, quando era nel corpo di carne, lì peccò. Eva non era uscita da Adamo in Genesi 1, ma in Genesi 2, lì Adamo poteva dormire. In Genesi 1, nel corpo spirituale, non poteva dormire. E qui è il passaggio, il ponte dal Vecchio al Nuovo Testamento, dal primo Adamo al secondo Adamo. Quando il nostro Signore in tutto il Vecchio Testamento nel corpo spirituale appariva, non poteva morire, doveva venire nel corpo carnale, il corpo doveva diventare carne e abitare in mezzo a noi, perché noi con Adamo e Eva abbiamo peccato in questo corpo e così solo potevamo essere redenti per poter essere riportati nel corpo spirituale. In una breve descrizione, questo è il compimento del piano di salvezza del nostro Dio, che da figlioli degli uomini ci fa diventare figlioli di Dio, che ha preso alla morte il potere e ci libera da tutta la potenza di Satana e per grazia ci dà la vita eterna in dono. In Filippesi, Filippa 2, 7 e 8, leggiamo, la parola di Dio è potente e noi ci rallegriamo di cuore di questo. Qui versetti 7 e 8, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Come grande il nostro Signore. Lui diventò servo per noi. Lui che chiamò tutto all'esistenza, Lui che appartiene tutto il potere nel cielo e nella terra, si spogliò se stesso, prese forma di servo e diventò simile agli uomini e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Versetto, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Qui abbiamo l'esempio del Redentore. E chi legge quattro Evangeli potrà vedere tutto quello col nostro Signore e Salvatore quando Lui era qui come uomo, quello che è stato fatto con Lui, che descrizioni sono state date a Lui. A nessun uomo gli è stato detto quello che è stato detto al nostro Signore. Era un seduttore, era questo, era quell'altro. La prossima volta, quando leggete i quattro Evangeli, quando vedrete quello che è stato detto per la via verso il Golgota, quello che gli è stato detto, gli è stato fatto, gli hanno sputato, colpito, schernito e con l'osservazione ancora profetizza, dici chi ti ha colpito, e lui andò per la via per darci la redenzione. Come reagiamo quando qualcuno ci dà dei titoli che non vogliamo avere? Prima Corinti 15, qui abbiamo il punto culminante nel ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, quando noi saremo trasformati nell'immortalità. Prima Corinti 15, leggiamo dal versetto 50. Ora io vi dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Ancora nel versetto 53, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Qui abbiamo la parola immortalità. Solo Dio è immortale. Adesso noi veniamo trasportati nello stato divino e riceviamo la nostra immortalità e nell'eternità per poter essere nell'eternità con Dio e il Signore. Versetto 54, quando poi questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Siete stati attenti, l'immortalità si riferisce al corpo, la vita eterna l'abbiamo già adesso per mezzo della fede in Gesù Cristo, perché così è scritto in 1 Giovanni capitolo 15:11-12, chi crede, chi ha il figliolo ha la vita eterna. Leggiamolo di nuovo nel versetto 54 affinché tutti sappiano e ascoltate attentamente. Quando poi questo corruttibile, questo corpo che passa, non l'anima, ma poi questo corruttibile, questo corpo che passa, avrà rivestito incorruttibilità. E questo corpo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? La redenzione è perfetta e noi da parte da Dio siamo stati predestinati a essere con Lui in eternità e nel corpo di risurrezione, nel corpo risuscitato non ci sarà più vecchiaia, non ci sarà più distretta. Il vecchio è passato, tutto è diventato nuovo e la morte non ci sarà più. Ringraziate per questo il Signore, per l'opera compiuta, per la redenzione compiuta alla croce del Golgota. Ancora alcuni passi biblici che anche appartengono a questo. Da Efesi 3, Efesi 3, e qui leggiamo dal versetto 8: a me, dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo. Che parola potente! le insondabili ricchezze di Cristo, versetto 9, e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. E poi viene il nostro compito come comunità, come chiesa, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Anche questo l'abbiamo analizzato quando il nostro amato Signore e Redentore era nella terra. Aveva un corpo, così è scritto. Tu mi hai preparato un corpo. Adesso il corpo del Signore è la Chiesa. La Chiesa, come un unico corpo di molte membra, e Cristo è il capo del suo corpo. E fratelli e sorelle, prendete queste parole sul serio. Dio ci ha predestinato come Chiesa, così come per il Figliolo di Dio tutte le parole della Scrittura hanno trovato compimento, così per mezzo della Chiesa tutte le promesse devono trovare compimento. Abbiamo ricevuto un grande compito da parte di Dio, e questo compito per grazia lo eseguiremo. Dio restaurerà, non vi preoccupate. Abbiamo solo bisogno di credere e di dare la gloria a Dio. La parola meravigliosa in Colossesi. Colossesi 1, dal versetto 19, perché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso, ha preso tutti i nostri peccati, la lettera accusatrice venne strappata, ci ha perdonati e possiamo essere in eternità proprietà di Dio. Qui nei versetti 26 e 27, in Colossesi 1, leggiamo, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Suoi santi. E adesso versetto 27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Non una ricchezza, un tesoro qui e lì, ma la ricchezza divina di cui siamo stati benedetti. Noi in Cristo e Cristo in noi, la speranza della gloria. nel capitolo 2 in Colossesi, nel versetto 13, Colossesi 2, 13, voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Questo Amen non era molto alto, non era molto forte, veramente no. Che messaggio! Questo è Evangelo. Questo è pieno Evangelo, piena salvezza che Dio in Cristo nostro Signore ci ha donato. Versetto 14, egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Il documento che ci accusava con tutte le trasgressioni, con tutti i peccati, con tutto quello che ci poteva accusare, non c'è più, è stato cancellato. È stato cancellato per primo e poi è stato messo alla croce. Questo l'ha fatto Dio. Questa è una realtà. Dio ci ha redenti completamente. Non è rimasto nulla. Versetto 15. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Quando il Signore disse, vi do potere su tutte le potenze del nemico, questo era in Matteo 10, e già lì era valido, ma quanto più vale questo dopo che successe realmente, che tutte le potenze sono state vinte, spogliate, messe come spettacolo. Oggi quando lottiamo con un nemico vinto, lottiamo con un nemico già vinto, perché il vincitore del Golgota è Gesù Cristo nostro Signore. E per questo ringraziamo Dio, leggiamolo di nuovo e ricevetelo, credetelo affinché vi può essere dato. Ancora versetto 15, ha spogliato i principati e le potenze, le ha spogliato, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Non era una piccola vittoria, era una grande vittoria, perfetta. Al serpente è stato il capo è stato calpestato, noi siamo redenti. Tutta la potenza del nemico è stata tolta e nella vittoria del Golgota vogliamo essere trovati. La Chiesa di Gesù Cristo ha diritto a questo. Questa vittoria del nostro Signore, di viverlo, di annunziarlo e di darlo avanti. Poi abbiamo la parola meravigliosa in Isaia 53. Noi tutti sappiamo quello che è scritto lì. voglio leggere soltanto leggere i versetti 10 e 12, guardando alla Santa Cena, guardando verso il Golgota e l'opera compiuta. Isaia 53, versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Nel Vecchio Testamento abbiamo letto del sangue che era come portato come espiazione. Qui leggiamo che il nostro Signore si è dato e che il suo sangue e la sua vita sono stati dati. La riconciliazione è avvenuta, non abbiamo più bisogno di preoccuparci, ma soltanto credere di cuore, perché soltanto per mezzo della fede abbiamo accesso al trono di Dio. Nel versetto 11, dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce, sarà soddisfatto. Pensate a Getsemani, per il suo tormento vedrà frutto e sarà saziato, dice in tedesco. Getsemani pregava, se è possibile lascia passare questo calice. Lui ha dovuto bere il calice e per questo vedrà frutto. Noi siamo il frutto dell'opera compiuta. I redenti sono il frutto dell'opera compiuta di redenzione. Lui vedrà frutto e sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, anche te e me. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Può essere detto più chiaramente? Ci porterà, ci aiuterà, perché lui ha preso su di sé le nostre colpe e per mezzo della fede arriviamo alla giustificazione. E il diavolo non può accusare più. Per favore, credete la parola di Dio così come è scritta, così è vera in eternità. E poi versetto 12. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Come premio, perché ha dato la sua vita, ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Ha portato i peccati di molti. Salmo 110, una delle parole principali: siediti alla mia destra finché metto tutti i nemici come scabello dei tuoi piedi. Salmo 110, 4. Si deve leggere anche il versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. Versetto 4. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Non possiamo entrare qui nei dettagli, ma ogni volta quando il Redentore viene mostrato in un compito in relazione con la redenzione, allora viene mostrato accanto a Dio: siediti alla mia destra finché metto tutti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Quando lo vediamo come agnello di Dio, come mediatore, come sommo sacerdote, come il leone della tribù di Giuda, non lo vediamo più come una seconda persona, ma nel suo compito che ha da compiere in collegamento con l'opera di redenzione che lui ha compiuto. 16 volte nel Nuovo Testamento viene fatto riferimento al Salmo 110: siediti alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Chi ha veduto Stefano non vide una seconda persona, vide il figliolo dell'uomo alla destra di Dio. Siediti alla mia destra, la destra del Signore è alzata, la destra del Signore vince. E nel mio ultimo viaggio negli Stati Uniti e nel Canada, una o due settimane fa, ho ascoltato 12 prediche del fratello Branham. C'ho questo apparato dove ci sono più di 1000 prediche, e lì il fratello Branham dice: la colonna di fuoco viene sempre da destra e l'angelo del Signore è sempre alla mia destra, sta sempre alla mia destra. L'ha messo in risalto che la colonna di fuoco non viene mai dalla sinistra ma da sopra, però da destra. E l'angelo del Signore era alla sua destra. Già l'ho detto, ogni volta che ho ascoltato la voce del Signore, sempre da destra, sempre da sopra a destra, siediti alla mia destra finché abbia messo tutti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Potete leggerlo in Matteo 22, 24, Marco 12, 3 da 6, Luca 10, 42. Dappertutto è scritto lo stesso. Si deve trovare la parola chiave e sotto la guida dello Spirito Santo andare avanti per vedere in quale collegamento è stato detto qualcosa e dove appartiene. Per esempio in Apocalisse 5 viene detto: il leone della tribù di Giuda ha vinto, e nell'altro versetto è l'agnello preso il libro. Qui leone, lì agnello, lui nello stesso tempo si può manifestare anche in diversi modi. Nessuno gli può dire quello che dovrebbe fare. E come già menzionato, lui è il mediatore del nuovo patto, e per ciò è scritto: c'è un solo Dio e un mediatore fra Dio e gli uomini. Tutto è scritto chiaramente, ma per mezzo dello Spirito Santo, per grazia, deve essere rivelato. Adesso, prima della Santa Cena, andiamo a Ebrei, capitolo 1. È così che nei capitoli della lettera agli Ebrei, in modo meraviglioso, viene esposto il piano di Dio con Gesù Cristo, nostro Signore. Dopo che si è parlato, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, Ebrei 1, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che Egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli è che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Qui vediamo il nostro Signore nella sua, descritto nella sua potenza, onnipotenza, tutto nel suo posto giusto, nel contesto giusto. Bisogna soltanto vederlo giustamente. Poi in Ebrei 2 leggiamo versetto 8. Ebrei 2, versetto 8. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Vedete, sottoposto, deve essere così, con potenza sottomessa, avendogli sottoposto, la parola di nuovo sottoposto, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. E adesso viene naturalmente quello che anche ci dà un po' di disturbo. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, ma così come è successo certamente, come abbiamo letto da Prima Corinti 15, succederà anche Prima Pietro. Qui abbiamo ancora una parola meravigliosa in Prima Pietro, capitolo 3. Leggiamo soltanto il versetto 23. Un momento. Prima Pietro, capitolo 3. Versetto 22, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Tutto gli è sottoposto. Lui è il vincitore del Golgota. In Matteo 26 le parole prima della Santa Cena che sono state dette prima dell'ultima Pasqua, da Matteo 26 dal versetto 26 fino a 29. Matteo 26 dal versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, è il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Noi tutti sappiamo che il sangue non era nel calice. Nel calice c'era vino. E tutti quelli che hanno bevuto non hanno bevuto sangue, hanno bevuto vino. È tutto scritto in simboli, è stato esposto in simboli. Il sangue del Redentore non l'ha bevuto né lui né i discepoli. Col suo proprio sangue è entrato nel santuario celeste e ha messo il sangue nel trono della grazia, e il sangue rimane nel trono della grazia fino al nostro compimento. Ma qui nella Santa Cena è un ricordo a quello che il nostro Redentore fece alla croce del Golgota, e affinché tutti lo possano leggere dalla Sacra Scrittura, leggiamo il versetto 29. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Che cosa vediamo qui? Non si può prendere e togliere un versetto soltanto, bisogna leggere avanti, bisogna leggere ancora per vedere il collegamento dalla Scrittura. Lui non ha detto non berrò il sangue, ma lui dice non berrò da adesso più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Come siamo riconoscenti per la parola di Dio. La parola di Dio ci dà chiarezza. Marco, in Marco 14, 22, leggiamo lo stesso.
Während des Essens nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis.
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, dette la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Ascoltate il versetto 24 e 25. Poi Gesù disse: questo è il sangue del patto che è sparso per molti. Poi viene versetto 25. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. E poi da Luca 22, in questo luogo si tratta della proclamazione chiara della parola di Dio, e qui non ha bisogno nessuno di trasformare il vino in sangue. La trasformazione deve avvenire in noi, l'uomo interiore in noi deve trasformarsi affinché abbiamo accesso al trono di grazia per mezzo del sangue dell'agnello. Luca 22, 19. Poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
Ebenso tat auch mit dem Kelch.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Qui abbiamo un riassunto, le due cose vengono menzionate, il calice, il sangue, il calice è stato bevuto, il sangue è stato versato per la nostra redenzione e per la nostra riconciliazione. Ancora dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, Giovanni, capitolo 6, versetto 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui abbiamo un riassunto meraviglioso di quello che è successo per noi. Noi sappiamo, quando noi celebriamo la Santa Cena, come ricordo all'opera compiuta, alla croce del Golgota, all'opera di redenzione. E Paolo l'ha descritto in Prima Corinti, capitolo 11, qui anche ha aggiunto ancora qualcosa a quello che è stato detto in Matteo 26, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Leggiamo in Prima Corinti 11, dal versetto 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Nella parola d'introduzione abbiamo letto che dobbiamo stare saldi nell'Evangelo originale come è uscito dalla bocca degli Apostoli. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, per ricordare quello che successe alla croce del Golgota. Nel versetto 26, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E quello che successe per il morire del nostro Signore, quando prendiamo la Santa Cena, quando prendiamo il pane e poi il sangue, nel pensiero profondo e in collegamento diretto col nostro Signore Redentore, tu hai lasciato colpire il tuo colpo, così come un pane viene usato, e noi siamo membri, molti membri, così formiamo un corpo condotti insieme sotto la guida dello Spirito Santo, comprati per mezzo del sangue dell'agnello. Noi siamo proprietà di Dio in eternità, riepiloghiamo quello che abbiamo letto e abbiamo detto. Nel Vecchio Testamento il sangue era per l'altare, il sangue per l'espiazione. Quando vedrò il sangue passerò oltre. E poi vediamo il popolo, e vediamo il libro, e vediamo il popolo del patto. Fai uscire il mio popolo, lascia uscire il mio figliolo, il mio primogenito, affinché mi serva. È la garanzia dell'opera compiuta nel Vecchio Testamento, era il sangue dell'agnello. Questa era redenzione, era perdono, protezione a destra, a sinistra, dappertutto, per grazia protetto sotto il sangue dell'agnello. Così è nel Nuovo Testamento, per mezzo del sangue dell'agnello, redenti completamente, protetti sotto il sangue dell'agnello, finché noi dal credere arriviamo al vedere, finché noi ci possiamo apparire come vincitori davanti al Signore, come abbiamo letto da Apocalisse 12, 11. Hanno vinto il nemico per mezzo del sangue dell'agnello e per la parola della loro testimonianza. La parola è diventata la nostra testimonianza. Così ringraziamo il Signore fedele per la sua parola complessivamente, per tutto quello che ci viene detto. Adesso una parola per il lavaggio dei piedi e tutti quelli che non lo vedono così, Dio glielo rivelerà. Se già oggi questo lo vedremo. In questo luogo nessuno viene detto quello che deve fare. Noi leggiamo semplicemente la Sacra Scrittura e crediamo quello che è scritto in Giovanni 13. Per abbreviare il tempo, leggo dal versetto 14. Giovanni 13, 14. Se dunque io che sono il Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Quest'amen non l'ho ascoltato, ma è bene, noi diciamo amen su ogni parola di Dio. Io mi posso ricordare un grande predicatore ha scarnito questa parola e ha detto potete pulire le mie scarpe. Se il Signore avrebbe detto scarpe o sandale l'avrebbe detto, ma se lui ha detto piedi nel luogo santo e i Leviti, c'era l'acqua e dovevano lavare i piedi e le mani prima, i Leviti, prima che potevano fare il servizio nel santuario. E noi siamo un popolo di sacerdoti, noi siamo redenti, gli apparteniamo e la sua volontà possa succedere per mezzo della Chiesa. Nel versetto 15 dice: il nostro Signore, infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Lui ha lavato tutti i piedi e noi dobbiamo farlo uno l'altro. nel versetto 14, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Il Signore non ci ha dato la libertà, se volete potete farlo, se non volete non lo fate, ma anche voi siete obbligati a lavare i piedi gli uni gli altri. Io mi guarderò di cambiare una sola parola di Dio. Lasciate ogni parola di Dio come è scritta e chiedete a Dio per grazia di poter fare come è scritto. E la decisione poi dovete prenderla voi. Ancora versetto 15 e 16, infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non vogliamo aggiungere nulla a questo, soltanto amen. Quindi ci alziamo e chiediamo che le due sorelle vengano avanti e cantano un cantico e che poi rimaniamo in preghiera e che ci prepariamo interiormente a celebrare la Santa Cena col Signore e uno con l'altro. Io vedo e Morgan avremo battesimo e consacrazione dei bambini se Dio vuole e viviamo. Cantiamo già il coro così come
Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja, du hast erworben Heil für die ganze Welt und hast aufs Fülligste gezahlt das Lösegeld. Du riefst mit lauter Stimme durchs Todesnacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. O Gott des Lebens, hier kann mein Glaube ruhen, aus diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unseres Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's Gott zuteil. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es ist des Sieges, wenn mir der Satan naht, blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegesschrei. Nichts soll mich fesseln mehr des Feindes Macht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Jesu, mein Heiland, dir sag ich Preis und Dank. O Überwinder, hör meinen Lobgesang. In deiner Gnade hüll ich mich tief hinein. In deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Er sei dem Lamm das Rief.